devo dire accetta.
Allora, benvenuta alla nostra nuova amica Roberta. Sono molto contenta di vedere che ha un viso giovane, perché i giovani sono benvenuti, come anche gli altri naturalmente, ma i giovani hanno un'aria di freschezza che è sempre molto bella. Allora, i nostri sono incontri di meditazione buddista, o meglio ispirati al sentiero originario del Buddha. La nostra serata si svolge in tre momenti, che sono il momento di una meditazione seduta, silenziosa o guidata, a seconda di chi la tiene, una meditazione camminata, in cui si è sempre nel momento presente, ma si è in movimento. Adesso, per ovvie ragioni, ognuno di noi muoverà i propri passi nelle proprie case. E poi il momento della lettura. La lettura che in genere viene fatta scegliendo testi di insegnanti di Dharma, cioè l'insieme degli insegnamenti dei grandi maestri. Spesso ricorre il nome di Thich Nhat Hanh, che è un monaco vietnamita che ci ha lasciato un mese e mezzo fa, due, non mi ricordo la data di preciso, però più o meno un mese e mezzo. E poi ci sono anche altri insegnanti. Fondamentale, questa non è una pratica religiosa. Non c'è nessun Dio da adorare, preghiere da dire, templi, cose di questo genere, perché comunque questa è una pratica sul sentiero del Buddha, le cui fondamenta sono comunque, il cui fondamentale è superare la sofferenza, prendere atto della sofferenza che tocca a noi tutti nella vita. E si può usare questo strumento per superarla, la pratica di consapevolezza, anche perché quanto più siamo consapevoli delle nostre azioni, della nostra sofferenza, della nostra gioia, di noi stessi, tanto più possiamo affrontare quello che la vita ci propone tutti i giorni. La meditazione seduta, anche quando è completamente silenziosa, ci fa prendere la consapevolezza di quanto la nostra mente sia vagante e non è mai nel momento presente, mai. Ci rendiamo conto di quanto vada in giro nel passato, nel futuro, nei pensieri che ci affliggono la giornata, nei pensieri che verranno. Un modo per riportarci nel qui e ora è quello di pensare al nostro respiro, di concentrarci sul nostro respiro, senza giudicarlo, senza cambiarlo, ma di guardarlo e prenderne consapevolezza così com'è, semplicemente. C'è un quarto momento, ho dimenticato, nella nostra serata, che è il momento della condivisione. Durante la condivisione, ognuno di noi può esprimere quello che si sente, soprattutto rispetto alla pratica o quello che le emozioni, i pensieri che ha sentito. Non c'è nessun giudizio da parte di alcuno, e quello che viene detto durante la condivisione non viene portato fuori di qui. Infatti, come ha detto Riccardo, la registrazione non viene eseguita durante la condivisione. Facciamo questo gesto, che non è un gesto di preghiera, ma simboleggia un fiore di loto che si offre quando si parla, perché gli altri ci ascoltano, e quando parla qualcun altro, perché noi lo ascoltiamo. Infatti, si parla, per prendere la parola si fa questo gesto, per ringraziare si fa questo gesto, che comunque è anche un bel simbolo. Hai sentito il suono di una campana? se poi verrai in presenza, questo sarà un po' più chiaro. Comunque, è una campana che non solo scandisce talvolta il tempo delle pratiche, ma è anche un modo per riportarci nel qui e ora, che è l'unico momento forse che vale la pena di essere vissuto con consapevolezza per far riposare la nostra mente, per liberarla e per essere più consapevoli noi di tutto. Questa sera sono io che mi occupo della gestione della serata. Un invito soprattutto per le persone che vengono per la prima volta è quello di magari di provare 2 o 3 volte, perché a seconda di chi conduce la serata ci può essere una sfaccettatura diversa. Ognuno di noi è diverso, per cui chi la conduce mette quello che è. E quindi può essere una serata di uno stampo diverso piuttosto che un altro, insomma. E prima di decidere se questo è un sentiero che può essere interessante, noi facciamo sempre questo invito. Le serate sono condotte dagli anziani, non solo di età, per quello che mi riguarda, ma sono persone che praticano da più tempo. Non è che siamo dei maestri. Magari così abbiamo un po' più di esperienza, tutto lì. E, non so, penso di aver detto a grandi linee quello che succede, poi la cosa migliore ovviamente è quella di esperire nella pratica. Penso di aver detto le cose fondamentali, però prego qualche amico di correggermi o aggiungere se manca qualcosa o se ho sbagliato qualcosa. Allora sono stata brava perché vedo che allora io direi adesso di iniziare con la nostra meditazione seduta. Tra poco suonerò la campana. Intanto ci invito tutti a prendere una posizione che deve essere comoda, favorevole al nostro respiro, favorevole ai nostri muscoli, alle nostre articolazioni. Non è necessario sedersi nella posizione del loto, si può stare anche seduti su una sedia, come meglio riteniamo. L'importante è che siamo sì rilassati, ma anche vigili e attenti. Possiamo tenere anche gli occhi aperti perché potrebbe succedere, è successo, ci può succedere anche di poter cadere nel sonno proprio per il rilassamento e questo impedisce un po' il sonno, la consapevolezza nella nostra corporeità. Qualche volta, preannuncio a Roberta, siamo anche una sangha di gente particolarmente dotata di musicalità e quando siamo in presenza c'è anche un canto che non faccio io, ma che è un invito molto bello che mi auguro tu potrai sentire. Per adesso, cari amici, facciamo un respiro Inspirando sono consapevole che sto inspirando. Espirando sono consapevole che sto espirando. Dov'è la mia mente ora? Inspiro, espiro e la riporto qui, nel momento presente. Inspiro ed espiro. Il mio respiro è fatto di aria che entra ed esce dai miei polmoni. Il mio respiro può essere lungo, corto, calmo, agitato. Non importa. Io ne sono consapevole e questo è il mio respiro. Lo accolgo così com'è. Adesso, nel momento presente. Il mio respiro nutre tutto il mio corpo. Il mio respiro mi tiene in vita. Il mio respiro è qui e ora, nel momento presente, un momento meraviglioso. Caro Sangha, grazie per aver condiviso insieme i nostri respiri. Adesso possiamo sgranchirci se ne sentiamo la necessità dalla nostra posizione, riprendere i nostri movimenti. E possiamo prepararci dopo che ci siamo un po' disarticolati. Possiamo prepararci per fare la nostra meditazione in movimento che faremo nelle nostre case dove ci troviamo. La meditazione in movimento è una pratica molto, molto antica dell'essere umano e dei monaci, e anche se ci stiamo muovendo siamo invitati ad essere consapevoli di questo momento, sia che i nostri passi siano lenti, veloci. Ricordiamoci che stiamo camminando comunque nelle nostre case, ma su questo pianeta, e che stiamo anche camminando insieme, anche se non ci siamo fisicamente. Ci ritroveremo qui, davanti allo schermo, fra 10 minuti circa, per ascoltare poi la nostra lettura. Buon movimento a tutti. Grazie a tutti per aver camminato insieme. La lettura che stasera vi propongo è tratta da un libro di Thich Nhat Hanh, Discorsi ai bambini. Sono discorsi ai bambini, ma credo che servano molto a tutti. Questo capitolo si chiama Il silenzioso. Quando ascolto il suono della campana sono in grado di dire che da quanto tempo la persona che suona sta in un monastero. Chiudo gli occhi, posso dire da quanti anni sta in monastero, perché la qualità del suono cambia, si sente chi pratica da appena un anno e chi da tre. Il suono è più solido e potente e nello stesso tempo più pieno di pace. Vi ho parlato di Buddha, il cui nome è Sakyamuni. Vi ho detto che non è un Dio, ma un essere umano come noi, e che questo è molto importante. C'è chi ha provato a tradurre la parola Shakya in inglese, cinese e vietnamita. Una delle traduzioni è colui che è capace di essere compassionevole, colui che è capace di amare, di essere umano e gentile. Penso che ognuno di noi ha la capacità di essere compassionevole come Shakya. Se pratichiamo un po', saremo in grado di essere amorevoli e compassionevoli. E cosa dire della parola Muni, di Sakyamuni? Muni vuol dire il silenzioso, Sakya, colui che è capace di essere amorevole e compassionevole, e Muni, silenzioso. Ogni tanto anche noi siamo capaci di essere silenziosi, non solo all'esterno, ma anche all'interno. Quando non parlate, sembrate un po' silenziosi, ma forse non siete veramente silenziosi, potete parlare molto all'interno, ci può essere molto pensare, molta immaginazione, preoccupazione, rabbia, e questo non è silenzio. Ricordo 2 anni fa che offrì un ritiro durante la sessione di domande e risposte, i bambini potevano fare domande. Una bimba mi disse: Tai, perché parli così tanto? Il discorso di Dhamma era troppo lungo per lei, era voluta stare con la madre, voleva andare a giocare con gli altri bambini, ma il discorso di Tai era proprio lungo e per questo si annoiava. La guardai e risposi: sì, è vero, parlo molto, ma non piagnucolo molto. Il silenzioso non significa una persona che non parla, perché il Buddha stesso, tranne una gran quantità di discorsi sulla pratica di meditazione, se avete la possibilità di consultare il Tripitaka, la collezione dei discorsi del Buddha, vedrete che il Buddha ha tenuto moltissimi discorsi, a volte lunghi, la collezione, e a volte brevi, riuniti nel Majjhima Nikaya. Poi ce ne sono di ancora più corti. Il silenzio, secondo me, è una persona stabile, il silenzioso, scusate, è una persona stabile che non passa il suo tempo a parlare di cose che non sono veramente necessarie e soprattutto passa la maggior parte del tempo pensando a cose che non sono affatto necessarie. Questo silenzio interno, questa pace, è un grande spazio che si ha dentro. Per questo il Buddha è qualcuno che è veramente felice, perché ha quella calma e quel silenzio dentro di sé. Noi pratichiamo per diventare silenziosi, così che la nostra mente non venga disturbata da tutti quei tipi di sentimenti, pensieri o percezioni sbagliate. Ogni tanto ci accorgiamo che la nostra mente è un disastro, c'è molto pensare, preoccupazione, rabbia, conflitto, rancore, e anche se non parliamo siamo rumorosi dentro di noi, come api in un alveare, è tutto rumore. E Sakyamuni non è così, è il silenzioso. Guardate come cammina, come siede, come sta in piedi. I suoi modi sono tranquilli, anche quando comunica con gli studenti e dà loro istruzioni. In India, ai tempi del Buddha, c'era un gran discutere sulla verità e si parlava di 4 categorie. Essere, non essere, né essere, né non essere, sia essere, sia non essere. C'erano molte persone che passavano il tempo a discutere dell'essere e del non essere come se fosse una vera domanda. Sono me o non sono me? Esisto o non esisto? C'è sempre chi ha molto bisogno di dimostrare che c'è, come il signor Cartesio che disse: penso, quindi sono. Lui pensava in termini di essere ed era molto sicuro che essere fosse la verità. Ma se qualcuno arrivasse e ti chiedesse «Tu sei, ma sei cosa?», ci rimarrebbe un po' imbarazzati. Questa è una domanda molto difficile. È facile dire «Io sono», ma se ci chiedono «Tu dici che sei, ma per favore dimmi, tu sei cosa?», a quel punto sarà molto difficile rispondere. Si potrebbe rispondere «Io sono questo», indicando il mio corpo, «Questo è me», e l'altro chiederà «Ma sei sicuro?». Voi potreste essere un po' imbarazzati perché pensate che in effetti non sia proprio così corretto. Effettivamente questo corpo non è voi, vi è stato dato da vostro padre e vostra madre e dai vostri antenati. Questo corpo appartiene a loro e ai vostri figli, non potete dire che appartenga soltanto a voi. Se guardate in profondità, poi vedrete che questo corpo non è usato solo da voi. Quindi, se pensate per esempio che la vostra bocca sia solo vostra, vi sbagliate. La vostra bocca è condivisa, occupata, per esempio affittata da tantissimi esseri viventi. Allora, se guardate voi stessi in modo profondo, non direte questo corpo è me, appartiene solo a me. No, non è la verità. Quindi io sono è un'affermazione sbagliata, specialmente quando dite io sono questo corpo. Questo corpo specifico appartiene proprio a voi? No, questo corpo è affittato, occupato, condiviso da tanti esseri viventi e quando camminate milioni di esseri viventi camminano con voi. Siamo una colonia come la Terra. Possiamo pensare alla Terra come un organismo in cui vivono tante specie viventi. La specie umana è solo una delle tante specie di esseri viventi. Quindi, se la Luna guardasse la Terra, potrebbe chiederle, cara sorella maggiore Terra, ci sei? Sì, sorellina, potrebbe dire la Terra, sei sicura? Sì, sono sicura. E la Luna potrebbe continuare, ma tu sei cosa? Dimmi cosa sei. E la Terra sarebbe in imbarazzo, perché allo stesso tempo luna, sole, aria, nuvole, cielo e tutti gli esseri viventi che la popolano. Anche la Terra dovrebbe praticare il guardare in profondità per sapere chi è veramente. Sono molte le persone ansiose di dimostrare che loro sono, che la realtà è, e sprecano molto tempo ed energia con questi pensieri e la loro mente non è affatto silenziosa. La seconda categoria pensa il contrario, niente esiste, tutta illusione, la realtà fondamentale è il non essere. Ma agli indiani queste due categorie non bastavano e ne pensarono una terza, dicevano che la verità non era l'essere, non era il non essere, ma era né il né essere né il né non essere. E passavano molto tempo argomentando su queste verità. Pensavano di essere molto profondi vicino alle verità, ma c'erano molte persone che rifiutavano questa idea e con altre argomentazioni dicevano «Neanche quello che dite voi è la verità. Che volete dire con il né essere né non essere? Io non capisco». Poi ce n'erano altri che arrivarono alla quarta categoria di pensiero e parlavano sia essere sia non essere allo stesso tempo. Dunque al tempo del Buddha c'erano tanti filosofi e insegnanti spirituali e molti di loro, scusate, ho perso il segno, passavano il tempo a discutere e argomentare sulle quattro proposte. Pensavano che la realtà dovesse essere descritta da una di queste affermazioni. In vietnamita le chiamiamo le quattro proposte. Per favore, ascoltate questa storia molto profonda, io spero che lo ricorderete. Un giorno un giovane monaco uscì per una questua. Al tempo del Buddha i monaci non cucinavano come fanno oggi. La mattina si mettevano addosso il vestito per uscire, prendevano la ciotola e facevano meditazione camminata andando al villaggio. Si fermavano davanti al cancello dei giardini delle case e praticavano il respiro consapevole. Dentro casa poteva esserci qualcuno che sarebbe venuto fuori a offrire loro del cibo, mettendolo nella ciotola. Se dopo una certa attesa non veniva nessuno, il monaco riprendeva a camminare consapevolmente fino alla prossima casa, a fermarsi ancora qualche minuto. non aveva il diritto di passare davanti a una casa senza fermarsi, doveva praticare quella che noi chiamiamo la richiesta non discriminante. Che la casa fosse ricca o no, si doveva fermare per dare la possibilità alle persone di produrre dei meriti. Non si poteva discriminare. Quando si vedeva una catapecchia poverissima, ci si doveva fermare ugualmente e aspettare per permettere anche alla povera gente di offrire cibo al sangha. Quindi un giorno un monaco che si chiamava Aniruddha, mentre andava in giro per la questa, incontrò un gruppo di filosofi. Era molto pericoloso incontrare filosofi, incontrarne uno era già abbastanza pericoloso, pensate a un gruppo. Il pericolo era di perdere tutto il tempo. Lo fermarono dunque per la via e gli fecero molte domande. E che cosa gli chiesero? Dici del Buddha, dici del tuo insegnante, pensi che dopo che sarà morto continuerà a esistere o diventerà non esistente? Tu che sei un suo studente, dici, dopo che sarà morto, continuerà a esistere? O sarà sia esistente sia non esistente, o non sarà né esistente né non esistente? Devi dircelo, devi fare una crocetta su una delle quattro caselle. Vedete, è molto pericoloso incontrare filosofi, hanno delle caselle pronte per voi e vogliono che scegliate una di quelle. Anche i giornalisti e i reporter sono molto pericolosi perché hanno sempre la stessa tendenza, lo sapete. Ero a Filadelfia nel 68 e marciavo per una dimostrazione per far smettere i bombardamenti in Vietnam. C'erano milioni di persone che marciavano quella volta. I bombardamenti stavano continuando nel Vietnam, nel nord, e noi volevamo che gli americani smettessero di bombardare. Io stavo seguendo il mio respiro, cercando di marciare non con la rabbia, ma con la compassione. Improvvisamente un reporter mi fermò. Non era molto gentile da parte sua interrompere qualcuno durante una pratica spirituale per fare domande, specialmente domande filosofiche o politiche. Per favore, dimmi, vieni dal Vietnam, del nord o del sud? Mi avevano dato due caselle per la crocetta. Perché se venivo dal nord voleva dire una cosa, se venivo dal sud ne voleva dire un'altra. Io non mi sentivo comodo in nessuna delle due caselle, non ero un comunista, non ero neanche un anticomunista. Avevo il diritto di non essere incastrato in una di queste due caselle. Ma lui insisteva, sapete, i giornalisti fanno così, vogliono bianco o nero, vogliono sì o no, perché sono pigri. Molto pigri, non pensano che ci sia qualcosa tra il bianco e il nero. Allora, dato che io sono stato educato nella tradizione Zen, ho praticato un respiro consapevole, poi l'ho guardato negli occhi, gli ho sorriso e gli ho detto: bene, io sono del centro, non del nord, non del sud. Lui rimase scioccato, non poteva immaginare una cosa del genere. Io penso che quella risposta fosse la sua unica possibilità di uscire dalle sue caselle.